Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentini e vi do il benvenuto sabato mattina a questa nuova puntata di Moby Dick, il nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete 2. Con me in regia Michele Buonasorta e come sempre in questa prima parte della puntata, in questa prima mezz'ora, ripercorriamo assieme, noi e voi, il dossier settimanale di Alphaville, pensato da Enrico Bianda e dedicato questa settimana a un libro davvero particolare, L'animale rituale, imitazione e coesione nell'evoluzione della complessità sociale. L'animale rituale è stato pubblicato nel 2021 dall'antropologo britannico Harvey Whitehouse, professore di antropologia sociale all'Università di Oxford, un pezzo grosso della disciplina e uno dei pionieri nel campo delle scienze cognitive della religione. Harvey Whitehouse sostiene che i riti, i rituali, hanno svolto lungo tutta la nostra storia una funzione fondamentale. Tengono unita la società, stimolano la collaborazione, danno struttura alla nostra vita sociale. Harvey Whitehouse ha intrecciato psicologia, neuroscienze e appunto antropologia, la sua disciplina, per mostrare come i riti hanno plasmato le società umane, ma soprattutto, ed ecco il titolo, L'animale rituale, come noi oggi siamo ancora animali rituali. Insomma, anche quando sembrano scomparire, i rituali continuano a vivere nei gesti quotidiani, nei momenti in cui sentiamo il bisogno di far parte di qualcosa. Fin dall'infanzia imitiamo chi ci circonda per creare legami e trovare un nostro posto nel mondo. Ma la grande differenza con gli altri primati è che questi copiano solo comportamenti utili, gli scimmie, le scimmie. Gli esseri umani invece ripetono anche gesti apparentemente privi di scopo. Insomma, questo dei riti è un tema cruciale, anche e soprattutto in un tempo come il nostro, dominato dall'individualismo e dove molti riti sembrano perdersi e forse altri vengono risvegliati o vissuti in modo diverso. Ma di questo parleremo meglio nell'ora soprattutto che seguirà questa prima mezz'ora. In questa prima mezz'ora, come sapete, noi ripercorriamo, riascoltiamo 5 voci diverse, una per giorno, distribuite lungo la settimana di Alphaville, 5 pensatori, 5 studiosi che al microfono di Barbara Camplani hanno declinato e approfondito un aspetto particolare di questo libro, L'animale rituale. Lunedì scorso abbiamo cominciato proprio con Whitehouse, lui in persona, ne siamo molto orgogliosi, intervistato da Enrico Bianda, che ha spiegato il cuore del suo pensiero.
Penso che i rituali influenzino tutte le società, passate e presenti, perché sembrano essere una componente profondamente radicata della nostra psicologia. Ci sono diverse ragioni per pensarlo. Innanzitutto, i rituali sono universali, si trovano in tutte le società umane. Possono assumere la forma di piccoli rituali come i saluti, i commiati, le regole di etichetta e le forme di cortesia e si estendono fino a rituali familiari più ampi, riti di passaggio come matrimoni e funerali, fino ad arrivare a eventi di grande portata come le feste collettive che celebrano momenti importanti della vita sociale o le imprese di figure eroiche del passato. Dunque, si tratta di un fenomeno universale, presente in tutte le società umane. Inoltre, si sviluppano molto precocemente. Già nei bambini molto piccoli si possono osservare segnali del fatto che inizino ad assorbire, per così dire, le convenzioni delle comunità che li circondano. Sono anche specifici della nostra specie, troviamo questo tipo di comportamento in tutte le società umane, ma non lo osserviamo nei nostri parenti primati più prossimi, come gli scimpanzé, bonobo o gorilla, né in altri primati, almeno non nella stessa misura in cui si manifesta negli esseri umani. Questo fa pensare che si tratti di una caratteristica evolutiva della nostra psicologia. I rituali sembrano avere diverse funzioni fondamentali per le società umane e questo vale tanto oggi quanto nel corso della storia. Tra queste, il fatto che costituiscono un mezzo efficace per conservare le tradizioni e le innovazioni, contribuendo alla formazione di un patrimonio cumulativo di conoscenze. Sono inoltre molto importanti per la costruzione dell'identità, in particolare dell'identità di gruppo, e per rafforzare i sentimenti di lealtà e di impegno verso la collettività. Infine, esistono solide evidenze del fatto che migliorano la nostra capacità di regolare gli impulsi e di orientarci maggiormente al futuro. Tutti questi aspetti sono fondamentali per essere individui cooperativi. Immagino che la maggior parte degli ascoltatori abbia particolare familiarità con i rituali più rutinari che appena menzionato. A volte li chiamiamo rituali ad alta frequenza e bassa intensità emotiva. Sono quelli che vengono praticati molto regolarmente, ma che non suscitano emozioni particolarmente forti. Sono tipici di tutte le religioni del mondo e delle loro innumerevoli diramazioni, così come di molte religioni regionali. Questo tipo di rituali, altamente standardizzati e ripetitivi, è un modo eccellente per fissare e uniformare i marcatori identitari di un gruppo in schemi stabili che tutti possiamo imitare. In un certo senso si canta dallo stesso spartito, sia letteralmente sia metaforicamente, ed è quindi un modello molto efficace per costruire identità sociali su larga scala. Ma esistono anche rituali più intensi, più carichi dal punto di vista emotivo. Li definiamo rituali a bassa frequenza e alta intensità emotiva. Si trovano spesso in società di piccola scala. Per esempio, li abbiamo studiati tra agricoltori dell'Africa occidentale, nei loro rituali tradizionali di iniziazione e in gruppi malinesiani in Papua Nuova Guinea. In realtà si riscontrano in molte piccole società tradizionali in tutto il mondo. Sono presenti anche in numerosi gruppi militari, in organizzazioni terroristiche e in vari tipi di gruppi coinvolti in conflitti tra gruppi. Una delle ragioni per cui questi rituali si trovano così spesso associati ad attività militari e a conflitti intergruppo è che creano forme di coesione sociale incredibilmente intense, generano una sorta di mentalità da fratelli d'armi che è particolarmente importante nei contesti di conflitto tra gruppi.
Martedì Barbara Camplani ha invece intervistato l'antropologo culturale Pietro Vereni, Università di Roma, Tor Vergata. Pietro Vereni è il curatore e il traduttore dell'edizione italiana del libro di White House, L'animale rituale, del quale parliamo oggi, pubblicato da Castelvecchi Editore. Quanto le teorie di White House possono interessare anche i non specialisti? Chiede Barbara Camplani a Pietro Vereni.
Sì, diciamo, l'innovazione principale del libro di Harvey Whitehouse è che non tratta il rituale come un residuo arcaico, una sopravvivenza, diciamo, religiosa, un oggetto folclorico, ma come una delle come si può dire, infrastrutture cognitive e sociali della nostra specie. Cioè, il rituale è uno dei modi in cui gli esseri umani imparano, si coordinano, si fidano, costruiscono appartenenze e quindi producono cooperazione, diciamo, oltre la teoria classica della secolarizzazione che invece vedeva, no? Una perdita della dimensione rituale. Sostanzialmente il rituale non è definito dal suo contenuto religioso, ma dalla sua forma cognitiva, perché è un comportamento, Whitehouse lo definisce come causalmente opaco, cioè lo si compie senza poter spiegare pienamente in termini esclusivamente tecnici perché quella sequenza dovrebbe funzionare a quel modo, dovrebbe essere efficace, no? Quindi ci consente di parlare non soltanto di religione, ma anche di diritti civili, sportivi, politici, familiari e così via, insomma, fino a quelli probabilmente più importanti nella teoria di Whitehouse, che sono i diritti, diciamo, militari. Ecco. Whitehouse collega il rituale alla sovraimitazione, cioè gli esseri umani copiano, come primati copiamo, siamo molto bravi a copiare, ma più delle scimmie, cioè degli altri nostri cugini, diciamo, noi tendiamo a copiare anche azioni apparentemente inutili, perché l'apprendimento sociale non riguarda soltanto come si fa quella cosa, ma anche con chi la sto facendo, a chi appartengo. Quindi questo, sostanzialmente siamo animali imitativi, fondamentalmente imitativi, e questo è essenziale. Quindi il libro è importante fuori dall'antropologia perché parla di coesione sociale, non spiega soltanto perché esistono i rituali, ma come i rituali producono gruppi, cooperazione, conformismo, sacrificio, violenza e appartenenza. Questo è il punto, credo, più importante. Sostanzialmente White House ci obbliga a smettere di pensare il rituale come un orpello, un ornamento simbolico della vita sociale, invece è una tecnologia naturale, no? Un'infrastruttura della coesione umana. White House occupa, diciamo così, burocraticamente un ruolo molto centrale, essendo suo professore di antropologia ad Oxford, uno dei cuori storici, diciamo, della nostra disciplina, ma diciamo che si colloca oggi in una zona minoritaria dell'antropologia, ma tuttavia cruciale, quella che non rinuncia alla spiegazione, quello che sostengo fondamentalmente io. La sua opera nasce, cioè, da una solida esperienza etnografica sul campo in Nuova Guinea, no? Ma non si ferma a quella che gli antropologi poi hanno definito come descrizione densa, thick description, no? Un'interpretazione del caso in sé, cioè usa l'etnografia molto dettagliata, molto accurata, come base per costruire ipotesi più generali, che poi vengono messe alla prova, testate, attraverso la psicologia sperimentale, i modelli evolutivi, la comparazione storica e le analisi proprio anche quantitative, proprio, che è uno, diciamo, degli strumenti che lui usa sistematicamente. White House non si limita a chiedere che cosa significhi il rituale, ma anche quali effetti produca.
La cantante Anais Rino, aprile ti ricorderemo, infatti all'inizio di maggio, è un richiamo molto opportuno. Noi proseguiamo con i nostri ascolti settimanali, siamo a mercoledì di questa settimana che stiamo idealmente ripercorrendo. Mercoledì scorso abbiamo ascoltato Fabio Dei, docente di antropologia culturale presso l'Università di Pisa, che ha scritto Le ragioni della cultura, saggi di teoria antropologica. Fabio Dei insiste su come il rito non sia il nostro passato, cioè un aspetto del folklore, ma ancora oggi la struttura portante del mondo contemporaneo, che è l'idea sulla quale riposeremo tutta questa mattina. Fabio Dei.
Non c'è dubbio che i riti sono tuttora presenti e che possiamo chiamarli anche una caratteristica universale della cultura umana, sono sempre fra noi. È vero che noi, società occidentale, abbiamo attraversato nella storia recente intense fasi di deritualizzazione della vita sociale. No, se pensiamo alla contestazione, all'anticonformismo degli anni 60 e 70, questi sono stati rivolti prevalentemente contro i formalismi ritualizzati, quello che veniva chiamato il vuoto rito, ma sono stati sostituiti a loro volta da altri riti e simboli, non da una sorta di razionalità disincarnata che può fare a meno di ogni comportamento simbolico e rituale. Lo aveva visto, fra l'altro, uno scrittore come Pierpaolo Pasolini in alcuni suoi famosi pezzi, come quello sui cosiddetti capelloni, in cui si rendeva conto che la deritualizzazione voleva dire sostituire alcuni riti con altri, non fare a meno dei riti, ecco. E questo White House lo coglie bene e soprattutto mi sembra interessante nel suo libro la distinzione tra due modalità rituali, quella che chiama la modalità imagistica, che sono riti di rara frequenza, con alta emozione, caratterizzati dall'effervescenza collettiva, e la modalità invece dottrinale, riti molto frequenti con bassi livelli di emozione, affidati alla memoria semantica. E mi pare interessante il fatto che abbia tentato di applicare questi concetti alla coesione peculiare di piccoli gruppi, come quelli dei soldati in guerra, e di spiegare in questo modo la violenza. Aggiungerei per parte mia, essendomi occupato di memorie, di eccidi e di forme di violenza di massa, diciamo, il fatto che anche la messa in atto della violenza non è mai l'esplosione di un furore cieco e indifferenziato, e si attua invece sempre secondo le particolari regole di una grammatica rituale. Che so, i racconti dei soldati americani nelle guerre mondiali e in quelle del Vietnam mettono in evidenza proprio la costante presenza di ritualizzazione del comportamento violento, no? Il rito è l'unico modo in cui i soldati in questo caso possono compiere una violenza così estrema e così atroce. Io comincerei con l'osservare che intanto l'idea che il rito promuova la coesione è un'idea, come dire, certamente non nuova. Whitehouse ne parla con un linguaggio diverso, è a suo parere più scientifico, ma l'intera ricerca novecentesca sul rito aveva già affermato questo punto con grande chiarezza, a partire almeno dai lavori di Émile Durkheim di oltre un secolo fa. Secondo Durkheim, lo ricordo, il rito serve a produrre il sacro, e il sacro è al tempo stesso il prodotto dei legami sociali e il carburante che nutre e riproduce costantemente il legame sociale. E questa è anche una risposta al perché i riti sono universali. Sono universali perché hanno a che fare con il legame sociale, rappresentano l'interfaccia tra individuo e società, e attraverso quelle che Durkheim chiamava le rappresentazioni collettive, anche tra l'esperienza del gruppo sociale e il pensiero individuale. Forse l'aspetto importante è distinguere fra modalità rituali diverse.
Giovedì, con Francesco Massa, Università degli Studi di Torino, torniamo al mondo tardo antico, quando cristiani e pagani erano in competizione tra loro, perché avevano due idee diverse di religione.
Con ritualismo di fatto definiamo delle religioni in cui l'aspetto centrale, direi costitutivo, risiedeva nella scrupolosa osservanza delle norme rituali, quindi un rigoroso rispetto dei gesti previsti dalla tradizione. Se noi guardiamo oggi alle religioni che ci sono forse più familiari, quindi diciamo i monoteismi, il cristianesimo, siamo abituati a pensare al rito come qualcosa di dipendente dalla credenza, dalla fede o dalla rivelazione divina. Si crede in qualcosa e quindi di conseguenza si organizzano pratiche rituali che rispondono a quella fede. Quindi una sorta di gerarchia tra la credenza più in alto e il rito più in basso. Invece se guardiamo al mondo antico, al mondo greco, al mondo romano, il rapporto con il divino non aveva a che fare con una fede personale o con l'adesione a dottrine stabilite da un'autorità religiosa, ma aveva a che fare proprio con l'esecuzione corretta dei riti. E infatti per le religioni antiche, per questi politeismi antichi del mondo greco e del mondo romano, si parla spesso anche di ortoprassi, cioè il fatto di celebrare correttamente i riti rispetto invece a tradizioni religiose che mettono l'accento sull'ortodossia, il fatto di credere in una dottrina considerata come vera. Quindi il ritualismo nel mondo antico è legato a una determinata concezione, direi, del mondo, perché umani e divinità sono appartengono alla stessa società, e il divino non è qualcosa di trascendente, esterno, totalmente altro, ma fa parte della vita quotidiana. Quindi in questa società in cui esseri umani e divinità convivono, coesistono, il sostegno delle divinità doveva essere continuamente richiesto, coltivato, negoziato proprio attraverso queste pratiche rituali. Ed è sufficiente pensare a una delle pratiche rituali, diciamo, che attribuiamo più comunemente ai politeismi antichi, che è il sacrificio. Attraverso il sacrificio si offrivano degli alimenti alle divinità, e attraverso questa forma di nutrimento delle divinità si potevano fare richieste alle divinità stesse. C'è un ultimo elemento che mi sembra forse interessante in questa definizione di ritualismo. Se noi prendiamo il nostro termine religione italiano, deriva da un termine latino, religio, che indica appunto i culti, ma il significato più antico di questo termine religio in latino era quello di scrupolo, e non necessariamente legato alla religione, era lo scrupolo che gli individui potevano avere. E se ci pensiamo, è qualcosa di questo scrupolo rimane ancora nell'avverbio che utilizziamo religiosamente quando diciamo di fare qualcosa religiosamente. Ecco, fare qualcosa con scrupolo nei ritualismi antichi voleva dire eseguire correttamente queste pratiche. Per quanto riguarda il ruolo del rito, sì, direi anch'io che il rito è indispensabile, perché di fatto nei politeismi antichi, perché è la modalità di interazione tra mondo umano e divino, non c'è altra modalità di interazione. Quello che è interessante e che a noi può sembrare un po' strano rispetto alla nostra concezione di religione è che nel mondo antico non ci si interrogava molto, per esempio, sull'esistenza delle divinità, perché che le divinità esistano era un dato di fatto che era constatabile nella realtà quotidiana, e per entrare in contatto con queste divinità si deve utilizzare il rito. Poi certo, nel mondo antico, lo sappiamo, ci sono anche i miti, i racconti mitici, sappiamo quanta importanza poi i miti avessero nelle culture antiche, ma questi miti sono prima di tutto dei racconti, e dei racconti che non hanno una valenza normativa, dottrinale, dogmatica, non sono mai l'espressione di una parola divina o di una parola rivelata. E d'altronde, se pensiamo, la parola greca mythos, da cui deriva il nostro mito, vuol dire semplicemente racconto. Questi racconti potevano effettivamente spiegare l'origine del mondo, l'origine delle divinità, la creazione degli uomini, ma anche per esempio la fondazione di città o di istituzioni umane, culti e santuari. Però quello che li rende, diciamo, specifici è il fatto che questi racconti non offrivano un'unica versione della nascita del mondo, degli uomini o delle istituzioni, ma potevano coesistere versioni diverse e talvolta anche contraddittorie, proprio perché quel contenuto di quei racconti non era obbligatorio, non era sottoposto a una credenza stabilita da un'autorità religiosa. Con il cristianesimo le cose cambiano, e cambiano radicalmente, perché gli autori cristiani antichi iniziano ad affermare che esiste un'unica vera religione che è fondata su una rivelazione e una serie di dottrine stabilite da un'autorità religiosa. E secondo gli autori cristiani antichi, poi anche dei secoli successivi, il culto, il rito senza la dottrina, il culto senza l'enunciazione di una verità è sterile, perché è una serie di gesti vuoti che non portano a un miglioramento delle condizioni morali dell'essere umano. E questa, diciamo, concezione cristiana diventerà nel corso dei secoli poi prevalente, almeno nei territori, nei paesi in cui si è diffuso il cristianesimo, e si arriva a questa idea che la religione sia prima di tutto una credenza, una fede da cui poi dipendono le pratiche rituali. E questa è effettivamente una grande trasformazione portata dal cristianesimo.
Infine, ieri, venerdì, ultima puntata del nostro dossier di Alphaville con Enrico Manera, che ha curato il volume Filosofie del mito nel Novecento per Carocci. Con Enrico Manera, ai microfoni di Barbara Camplani, continuiamo a percorrere la distinzione tra rito e mito, prendendo spunto in questo caso dal pensiero di Furio Iesi.
Iesi ha dedicato innanzitutto al mito e alla scienza del mito tutta la sua riflessione, e in questo lavoro è stato un pioniere, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, dell'antropologia, degli studi storico-religionistici, e quindi ha assegnato agli aspetti rituali o magico-rituali, insomma, un ruolo fondamentale. Quindi in tutto il lavoro di Iesi, quando si parla di mito, innanzitutto si parla appunto di questa dimensione del mythos, quindi come l'originario che non si dà mai se non nelle forme della mitologia. Dopodiché l'azione, il rito, il mito agito è chiaramente il rito. Nel senso che Iesi sottolinea l'importanza nella religiosità preistorica degli aspetti dell'iniziazione, no? Quindi c'è un importantissimo ruolo che ha l'iniziazione. I riti di passaggio, quelli che Fangen classicamente definì riti di passaggio. L'individuo cambia di status, il bambino diventa adulto, quindi l'adolescente, ma anche il passaggio tra la vita e la morte, il passaggio tra il visibile e l'invisibile, insomma, no? Queste situazioni di liminalità sono fondamentali nel dispositivo mitico-rituale. Quindi c'è un mito, mettiamolo così, più grande, dentro di cui stanno il mito racconto e il rito come azione. Mito è la parola autorevole, ma l'azione, secondo norme prescritte, doverosa, è chiaramente il rito. Diciamo che il mito è il codice di comprensione del rito, mentre il rito è l'aspetto performativo del mito, ed è anche a questo punto il modo in cui lo riattiva, perché se poi noi in qualche modo consideriamo il mito come una sfera di eterna presenza che si sottrae all'esperienza, per riattivarlo dobbiamo fare delle esperienze, che sono quelle del rito. Ovviamente poi il rito ha una sua forma più rigida rispetto alla libertà del mito o alle forme mistiche, no? Quindi c'è sempre una dialettica. Però diciamo che se il mito serve a fare cose con le parole, dall'altro lato agire in modo coerente, secondo norme, riattiva e concretizza la sfera del mito. Insomma, da questo punto di vista si capisce che il mito poi vive anche nella letteratura come racconto, ma il rito vive nel teatro come azione trasformativa.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Benvenuti a questa parte centrale di Moby Dick. Nella prima mezz'ora del programma abbiamo parlato del libro fondativo di Harvey Whitehouse, L'animale rituale, 2021. Come abbiamo ascoltato, intrecciando psicologia, neuroscienze e antropologia, Whitehouse sostiene che i rituali non sono solo residui del passato, o peggio, superstizioni, sono dispositivi che producono coesione, identità e cooperazione. Whitehouse distingue anche tra rituali rari, emotivamente intensi, e invece rituali frequenti, più abitudinari. Sento che noi oggi parleremo soprattutto di questi ultimi. Qualcuno di voi potrebbe obiettare che questo dei rituali forse era più vero in epoche passate, dove c'era una dimensione collettiva e religiosa più importante. Potremmo chiederci se i riti sono davvero ancora essenziali nella nostra società, soprattutto perché questa società in cui viviamo è marcata da una spiccata individualità. Individualità, però, vuole dire spesso anche solitudine. Nel 2025 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato un rapporto sulla connessione sociale, definendo isolamento e solitudine come dei problemi diffusi ma sottovalutati, problemi per la salute, il benessere, la società. Una persona su sei nel mondo è sola e quindi forse ha bisogno di riti e rituali che la colleghino con gli altri. Perché i riti ci ricordano che non siamo individui isolati, ci mettono in fila, in cerchio, in coro, in cammino, auspicabilmente, nel vostro caso, in ascolto. E con noi, per parlare di questi temi, abbiamo Stefano Allovio, antropologo alla Statale di Milano. Buongiorno, professore.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Buongiorno. Allora, lei ha scritto un libro con un titolo bellissimo, Riti di iniziazione, antropologi, stoici e finti immortali. Il titolo è bellissimo. Non vorrei che mi fosse chiesto di spiegare i contenuti, ma mi sembra di aver capito che lei appartiene a quel filone di un'antropologia che non è più solo viaggiare in terre lontane, tra culture diverse dalle nostre, magari in piccoli gruppi umani, ma in un certo senso è un'antropologia che è tornata a casa, che adesso parla anche di noi. Almeno questa l'ho capita giusta?
Ma sì, l'antropologia è così un po' per tutti e non solo per me. Poi fra pochi giorni partirò per il Congo, quindi se ho dato quell'impressione smentisco subito. Ma nel senso che però nel momento in cui io vado in Congo, in una megalopoli dove la preoccupazione principale è sottrarre minerali insieme a cinesi e quant'altro, allora dobbiamo chiederci dov'è il qui e dov'è il là, nel senso che oramai il mondo è talmente interconnesso che al di là di piccoli e residuali luoghi in cui è possibile trovare popolazioni in effetti un po' meno connesse, l'umanità, e noi, io faccio l'antropologo, l'umanità è oramai una faccenda di interconnessione, quindi sarebbe alquanto errato far finta di niente e rinchiudersi nei villaggi, ecco, per dirla come
Certo.
qualche antropologo la dice.
Quindi certo che non diventino un nuovo esotismo. A questo punto noi potremmo già partire con quella che è l'ipotesi centrale del nostro programma di oggi e che devo dire i diversi autori ci hanno rimbalzato continuamente. Cioè, la nostra società, ci sono due ipotesi che si sono confrontate sulla nostra società. La nostra società sta smarrendo per via valori e riti, per esempio il matrimonio, i funerali, eccetera, eccetera, o li sta cambiando, o forse non è affatto vero che li sta smarrendo per via. Lei dove si pone in questo spettro? Siamo davvero ancora, come dice Whitehouse, una società rituale? E se sì, con riti nuovi o con i vecchi riti?
Ma dal mio punto di vista, il libro di Whitehouse è prezioso nel momento in cui individua un'esigenza universale, se posso permettermi, comunque molto diffusa, cioè un'esigenza rituale. Questa non viene meno con la modernità, con la postmodernità. E forse oggi, e dicendo oggi intendo, declino il concetto in senso temporale anche spaziale, perché quando parliamo di oggi spesso parliamo di un oggi qua, no? Una modernità nostra, un occidente. Quello che secondo me è rilevante è che noi abbiamo un'ansia di prestazione rituale, ecco, pur essendo un'esigenza, pur essendo un'esigenza generalizzata, da un certo punto di vista. Ci sfuggono un po' di mano, lei accennava ai riti funebri, nel momento in cui per esempio c'è un grande sviluppo dei riti funebri laici, svincolati quindi da una ritualità consolidata, beh, si ha la sensazione che dal punto di vista rituale un mondo particolarmente efficiente, sviluppato sotto tantissimi punti della razionalità, abbia ancora qualcosa da imparare o da sviluppare affinché si possano raggiungere rituali di una certa densità. Ecco, questo quindi è più una, mi sembra, un'ansia di prestazione rituale quella che colpisce la nostra società, benché l'esigenza rituale, sono d'accordo con Whitehouse, è qualcosa di molto generalizzante, poi lui la riconduce a tematiche evolutive e quant'altro, io non ne sono in grado e neanche mi appassionano molto, però
Però abbiamo capito.
effettivamente.
Lei ci sta dicendo che quindi i rituali sono ancora tra noi, ma vanno presi sul serio. È molto facile sciuparli, consumarli, farli entrare in questo flusso incessante di parole che ci circonda, mentre il rituale sono parole e gesti importanti.
Sì, è vero, io riflettevo in questi ultimi tempi su un concetto, quello di scansione e di scandire. I rituali scandiscono il tempo, però è un verbo, quello di scandire, che la nostra società sembra avere un po' svincolato dalla dimensione temporale. Scandire forse, ecco, è più un sostantivo, la scansione. Noi viviamo in una fluidità dove ci sono uomini e macchine, ma l'esigenza di scandire il tempo. Per un po' ci hanno raccontato che non era molto opportuno, la modernità andava verso un'ampia fluidità, le nostre stesse vite sono inserite in un flusso continuo. Pensiamo ad esempio alla formazione permanente, che ci è un po' stata così presentata come una grande opportunità. La formazione permanente però significa in realtà continuare a restare in zone liminali, no? Per usare un concetto rituale e senza scandire la nostra esistenza. Pensiamo all'esistenza, alla presenza del tempo del lavoro, il tempo dello svago, quanto questo sia molto oramai fluido e generalizzato. Si lavora sul treno, si lavora oramai nei tempi che sono dedicati alle vacanze, poi quando certo. si è precari, si, nel momento in cui non si lavora si cerca il lavoro per il mese dopo. Quindi
ci sta dicendo che siamo in onda di sabato, è un tacito rimprovero, ma ha no, ragione naturalmente. Lei ha studiato, tra l'altro, professore, con particolare intensità riti di iniziazione e riti di passaggio, cioè momenti in cui un individuo, in queste società tradizionali, ma in fondo era così anche nella nostra, si separa dalla società alla quale appartiene, sta sul margine, sta sulla soglia, sta fuori per un certo tempo e poi quando rientra, quando viene di nuovo incorporato, è una persona nuova. In alcune società tribali il ragazzino va da solo nella foresta, torna dopo aver catturato una preda e aver dormito fuori la notte ed essersi difeso da solo, e da quel momento è un adulto, è un guerriero, può sposarsi, può creare il suo clan, eccetera, eccetera. Ecco, questi riti di passaggio, cioè questi riti che marcano l'iniziazione di passaggio, che marcano proprio il movimento tra due condizioni diverse, mi sembra che oggi siano un po' in crisi. Le faccio un esempio: i figli, appunto, i nostri figli, senz'altro non vanno a cacciare leopardi, ma nemmeno si rendono, diciamo così, indipendenti e tendono a rimanere molto a lungo nella casa dei genitori. No, il servizio militare, che in passato era un punto di svolta più sentito, forse oggi lo è molto meno. Gli innamorati, per esempio, non si sposano, non necessariamente vanno a convivere, nascono molti meno figli, eccetera, eccetera. Quindi i riti di passaggio, specificamente le iniziazioni, per così dire, sono in crisi come tipo di rito?
Ma questo forse sì, cioè, la categoria del rito è talmente ampia che appunto parlare di crisi dei riti in generale, come abbiamo detto all'inizio, è complicato. Tuttavia, per quanto concerne i riti di passaggio, effettivamente, proprio da un punto di vista empirico, possiamo renderci conto, come ha ben espresso lei, della carenza esistente nella nostra società. Ricordo a riguardo un testo scritto dal collega, amico Marco Aime, con Pietro Polli Charmé, La fatica di diventare grandi, la scomparsa dei riti di passaggio, edito da Einaudi, in cui proprio si mette in evidenza quello che lei diceva, cioè oggi questa scansione diventa meno evidente e il rito o è denso e trasformativo in relazione al ciclo di vita o non è. Ecco, forse proprio questo elemento della forza trasformativa del rito viene meno. E lo si vede evidentemente nella nostra società. Ci sono dei continuum, anche la nostra vita è un continuum, e anche lei parlava dell'ambiente familiare. I genitori sono amici, si sta spesso fra di loro, non c'è un desiderio, una volontà di distacco, almeno non nelle forme rituali. Ci sono
Ma lei, come antropologo di questa nostra tribù, e forse un po' anche come padre di famiglia, mi immagino, non lo so, questi momenti di salto e di crescita però sono necessari, forse anche. Si può scivolare da una condizione all'altra? Lei ha studiato proprio questo, no? Si può scivolare da una condizione all'altra o si rimane sempre in una terra di nessuno e serve un salto che sia marcato, magari anche un po' doloroso, ma che poi ti porta a un livello diverso?
Esatto, penso che il salto si debba esplicitare e vivere, ecco, perché poi oltretutto i rituali coinvolgono i nostri corpi, non soltanto le nostre menti, i nostri corpi hanno bisogno di vivere delle esperienze. Da questo punto di vista, effettivamente oggi è molto diverso rispetto alle società che ho studiato io, dove si scandivano in maniera più precisa, no? I passaggi. Questa fatica di diventare grandi, questa non cogliere una distinzione generazionale, quant'altro, non aiuta, penso, neanche a crescere, non soltanto a passare da una condizione all'altra.
Forse, professore, direi, noi sottolineiamo troppo forse la difficoltà, la fatica di questi momenti di passaggio con una fatica reale, qualche volta forse dovremmo spiegare anche la bellezza di diventare adulti, di tornare nella tribù, cioè, con un leopardo. Non è facile passare la notte in mezzo ai leopardi, però poi quando torni dopo aver ucciso un leopardo sei molto orgoglioso di averlo fatto. Peraltro, curiosamente, ci sono dei riti magari un po' più quotidiani, un po' dimessi dal mio punto di vista non sempre molto eleganti oltretutto, che però stanno prendendo invece maggiore visibilità. Per esempio, questi giovani che fanno più fatica a crescere e fare salti di sviluppo e di crescita, però celebrano l'esame di maturità o la laurea in forme ancora più vistose rispetto al passato. I concerti musicali stanno diventando sempre più delle questioni quasi esistenziali, i grandi concerti, e non si può compiere 40 anni senza iscriversi a una maratona per dimostrare di avere ancora qualcosa da dire dal punto di vista fisico. Che cosa ne pensa lei di questi rituali minori, ma in fondo anche Harvey Whitehouse ci dice questi rituali che lui chiama ad alta frequenza e bassa intensità emotiva hanno un loro senso?
Beh, sicuramente sì, anzi hanno un loro senso proprio a partire da questa esigenza rituale che ritengo sia davvero caratteristica dell'essere umano, e magari non solo dell'essere umano, anche questi rituali e anche la creatività che si viene a creare. Adesso finora abbiamo parlato noi dei giovani, ma i giovani fossero qui con noi a dialogare ci direbbero: non preoccupatevi che abbiamo un'alta creatività in relazione alle forme rituali. Forse, ecco, voi una generazione diversa dalla nostra non li vedete neanche. Su questo mi viene in mente la definizione di rituale data da Lévi-Strauss, che è molto bella a mio parere. Lui la introduceva come elemento critico, e invece secondo me è un elemento molto importante. Cioè il rituale è un imbastardimento del pensiero asservito alle esigenze della vita. Non è che i giovani non hanno esigenze e non è che i giovani non hanno la creatività per costruire i loro rituali. Forse siamo noi che dobbiamo imparare a vederli, e probabilmente anche con un sguardo analitico da studiosi.
Certo, una cosa che non vorremmo mai è di essere dei vecchi parrucconi che criticano i giovani. Siamo ogni tanto seriamente preoccupati, ma diciamo siamo anche in ascolto. Ecco, abbiamo cominciato questa puntata, che per noi è un concetto molto radiofonico, no? Stare in ascolto è una cosa che ci piace che i nostri ascoltatori facciano, ma è qualcosa che indica anche un certo modo di stare al mondo, no? Dove si ascolta prima di parlare. Noi stiamo già andando verso il primo stacco musicale e il nostro secondo ospite con il quale avremo modo di dialogare. Volevo chiederle prima un'ultima domanda, che è questa. Allora, i riti ci aiutano, certo, ci aiutano a stare assieme, creano coesione, creano il gruppo, creano la società. Però ogni volta che crei un gruppo, che crei coesione, c'è anche il rischio che qualcuno rimanga fuori, magari un altro gruppo, e magari che quest'altro gruppo diventi un gruppo nemico. Quindi i riti sono solo positivi, come abbiamo detto fino adesso, o possono diventare anche molto, molto pericolosi?
Ma i riti possono essere dei meccanismi per creare quelle identità armate, identità intendendo identità di gruppo, e anzi potrebbero dargli una legittimazione ulteriore su altri piani, pensiamo anche un piano sovrannaturale o quant'altro, per cui necessariamente ci si contrappone perché si è diversi radicando questa diversità, o appunto in ambiti sovrannaturali siamo diversi perché la divinità di turno ci ha resi diversi, oppure radicando il tutto nella natura, ancor peggio, quindi i gruppi si differenziano fino a scivolare, la china scivolosa può arrivare anche a concetti come quelli di razza e quant'altro. Questo è sicuramente un rischio dei riti. È vero che le comunità, le aggregazioni, i gruppi fanno i riti, ma è vero anche al contrario, che a volte si fanno i gruppi per fare dei riti. Questo mi starebbe a discuterne con Whitehouse, cioè non solo i riti formano i gruppi, ma a volte si fanno i gruppi perché abbiamo questa esigenza rituale. Lo può tutto verificare in Africa direttamente.
Noi l'abbiamo avuto al telefono questa settimana e quindi non avremo nessuna difficoltà. Lo chiameremo e glielo chiederemo. Intanto un breve stacco musicale e poi rientriamo con il secondo ospite. Lei rimane con noi, ovviamente, così trasformiamo questo monologo in un dialogo. Rita. Ecco, Mon Ami Dupré dalla carovana del gruppo appunto Dupré di Paolo Fasciano e Giulia Iannone. E nel frattempo noi abbiamo ai nostri microfoni la nostra filosofa politica preferita, Giorgia Serughetti, Milano Bicocca, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, un esordio molto parziale, però lei sa che ci fa sempre piacere di sentirla. Allora, Giorgia Serughetti, dicevamo, filosofa della politica a Milano Bicocca, autrice di libri come La società esiste, oppure Il vento conservatore, la destra populista all'attacco della democrazia, sempre per La Terza, e adesso l'ultimo, Giù le mani dal femminismo. Non è difficile capire il suo orientamento dal titolo dei libri, giusto?
No, in effetti si comprende quantomeno il tipo di critica, ecco, che porta avanti di alcune costruzioni ideologiche.
Ecco, e come sta vivendo, tra l'altro, alla luce appunto di questi orientamenti così un po' trasparenti? Non è una gran giornata alla luce delle notizie inglesi, giusto?
No, infatti direi che stiamo vedendo una trasformazione molto critica della politica, il che tutto sommato ci dice quando che siamo in un tempo di estremi, che insomma bisogna avere il coraggio anche forse di abbracciare delle posizioni più forti anche per contrastare la crescita insomma di visioni escludenti. Prima si parlava appunto di riti che anche escludono oltre a includere, a creare appartenenza. Ecco, forse questo è il tempo in cui, se si ha a cuore la coesistenza, l'inclusione, bisogna avere il coraggio di visioni forti, insomma.
Lei dice giù le mani dal femminismo perché appunto avete la sensazione che le destre in un certo senso tendano a impossessarsene. C'è anche una questione per cui spesso le destre rivendicano rito e mito come se fossero un po' qualcosa che appartiene di più a loro, come se l'identità conservatrice, l'identità di destra si nutrisse di più a queste, diciamo, sorgenti fondamentali della storia umana. O invece no, e anche la sinistra ha i suoi riti e i suoi miti, forse sì?
Sì, sì, sicuramente entrambe le parti. Sono miti diversi. Il tipo di ritualità che è stato caratteristico, diciamo, delle sinistre novecentesche, naturalmente molto diverso, no? Come contenuto, come valori, ispirazione rispetto al tipo di mitologie che sono state riesumate, anche inventate, come sappiamo, dalla destra, e che comunque ruotano intorno alla storia più o meno appunto mitizzata della nazione, diciamo miti capaci di creare coesione di carattere etnico-nazionale, se non persino razziale, che è caratteristica delle ideologie di destra. A sinistra molto forti sono stati i riti di partecipazione politica, no? Quindi quelli che riguardavano la partecipazione alla vita del partito, anche ritualità quotidiane che riguardano la distribuzione del quotidiano. No?
Il Festival dell'Unità. Adesso ci mette il Festival.
Il Festival. Esatto, la festa del partito, la distribuzione del quotidiano, ecco, tutti questi tipi di ritualità che creavano una comunità prima di tutto di parte, cioè di partito, no? E che appunto non avevano tanto l'ambizione di rappresentare il tutto della società o della nazione, no? Anche in questo c'è una bella differenza. E poi ci sono comunque le ritualità democratiche, che in teoria sono invece unitive, sono capaci di aggregare tutte le parti, ma che sappiamo oggi sono invece un terreno di contesa politica. Abbiamo appena passato il 25 aprile e come ogni anno intorno al 25 aprile si svolge una guerra, un conflitto, diciamo, intorno ai simboli e intorno appunto alle ritualità cerimoniali della giornata, con tentativi più spesso quasi sempre da destra di strappo su quelle ritualità che vengono appunto insomma la pretesa è quella di ripensarle, no? Di rinnovarle in una direzione nuova, e la difesa invece di quella commemorazione nei termini in cui insomma è stata ideata, pensata insomma negli ultimi 80 anni, anche come forma di difesa insomma di istituzioni condivise e radicate nella storia,
quindi,
della resistenza costituzionale.
Certo.
Eccetera,
quindi,
no?
Quindi Giorgia Serughetti, lei ci sta dicendo che ci sono da un lato riti di tutti, o che tali dovrebbero essere, quindi le bandiere, gli inni, le commemorazioni importanti, i pellegrinaggi nei luoghi della memoria, eccetera eccetera. Poi ogni parte politica ha i suoi miti e i suoi riti, abbiamo visto che sono sono collegati, no? Molti autori ci hanno spiegato che il rito in realtà è il modo in cui tu dai vita al mito, lo fai diventare parte, è il teatro del mito, lo fai diventare parte della vita quotidiana, e quindi poi ci sono i congressi, le singole manifestazioni politiche, eccetera, eccetera. In generale, però, si ha la sensazione che appunto lei citava la distribuzione dei quotidiani porta a porta, certe grandi feste politiche, anche certe manifestazioni di massa, si ha la sensazione che i riti della politica stiano cambiando, forse sono più rarefatti, perché ci stiamo spostando anche in altre dimensioni. Ecco, le chiedo questo: i riti della politica non sono più quelli di 20, 30, 50 anni fa, perché sono cambiati o perché li stiamo un po' perdendo in favore di non si sa bene cosa?
Sicuramente sono cambiati e sicuramente in parte li stiamo perdendo, cioè i riti istituzionali legati appunto ai partiti, alla militanza, alla partecipazione organizzata, questi riti sono in palese declino, no? E dunque ci mettono di fronte a uno scenario più fluido, più frammentato del fare politica, dove più complicato individuare la persistenza di riti che tuttavia con ogni evidenza persistono e sono necessari, non solo quelli appunto di cui parlavamo prima, quelli che servono a creare identità e anche legittimità delle istituzioni, perché quel tipo di riti, quelli che servono a creare identità condivisa e legittimità delle istituzioni, non possono venir meno senza che venga meno, diciamo, anche la tenuta, direi, istituzionale. Invece questo tipo di riti, che abbiamo detto possono essere anche diversi per le diverse parti politiche, cambiano, in parte sono tramontati nella loro forma tradizionale. Secondo me oggi quello che vediamo a sostituire i riti della militanza organizzata sono soprattutto forme di ritualità più personalizzate, legate a leadership sempre più personali e personalizzate, e più legate ovviamente all'uso dei media, dei social media.
Certo, su questo ci arriviamo perché certo. Abbiamo un grandissimo esperto che credo sarà già anche tra l'altro in ascolto. Io volevo tornare un momento al professor Stefano Allovio, antropologo appunto, che sta per andare in Congo e che si muove in mondi lontani, a volte in mondi tribali. E allora, professore Allovio, quando torna da questi mondi tribali e guarda i riti della politica di cui ci sta parlando Giorgia Serughetti, che cosa pensa?
Penso che ci sia una continuità notevole, non sono soltanto io a dirlo nel momento in cui vado e torno, ma ricordo un testo di David Kertzner sulla politica e i rituali, in cui c'era, se non mi sbaglio, il confronto tra il funerale di un re del Buganda, che è un regno attualmente incorporato nello stato dell'Uganda, e il funerale di Kennedy, mettendo in evidenza, ponendo una domanda, dove nei due ambiti c'è più simbolismo e quant'altro. Quindi spesso i mondi altri ci stupiscono per la loro estrema vicinanza, non per una alterità esotica, che anche questa è molto costruita da parte nostra.
Spero che non facciano le primarie in Congo anche loro per eleggere il loro re. Giorgia Serughetti, prima con Stefano Allovio, appunto, e i nostri antropologi più importanti, abbiamo detto che il rito e il mito possono anche dividere, possono anche contrapporre, io sono io e tu sei tu, e questo può essere anche preliminare a uno scontro. D'altronde, quando la politica non divide bene, vive di confusione, e anche questo non va bene. Quindi i riti e i miti creano divisione. Che cos'è una divisione sana in politica e che cos'è invece una divisione che genera conflitto e violenza? Lei la vede questa differenza?
Sì, la vedo. Per esempio quello che evocavo prima, insomma, le celebrazioni del 25 aprile, per fare un esempio appunto di ritualità legata a una sorta di religione civile democratica, no? Quindi il nostro mito fondativo, che è quello della resistenza e della liberazione, che tutti i cittadini e cittadine si riconoscano in quella ritualità, tutto sommato è necessario a conservare la forma della nostra Repubblica Democratica, anche come Repubblica Democratica che riconosce il pluralismo delle differenze, no? E che quindi si fonda su su principi che sono quelli dell'uguaglianza, della solidarietà, della libertà e così via. Quindi non riconoscersi in quella ritualità, cioè se c'è un effetto di esclusione, è esclusione di posizioni che non sono tollerabili in quanto sono posizioni che propagandano l'intolleranza, no? E quindi tipicamente il fascismo, no? O la rievocazione di questi. Quindi quel tipo di cioè stringersi nell'appartenenza, insomma, quindi nel riconoscimento di valori che sono fondativi e che non producono ulteriore esclusione, quello è un tipo di divisione del, diciamo, del creazione di una linea di accettabilità, non accettabilità, insomma, che mi sembra sana, no? E necessaria alla perpetuazione di un corpo politico democratico. Viceversa, un esempio, a me, insomma, mi è venuto in mente adesso parlando con voi questa immagine di dei pastori evangelici che si stringono intorno a Trump in una sorta di nuova ritualità, appunto, come dicevo prima, super personalizzata e fondata sulla centralità del leader. Quello è una sorta di rito neoreligioso, comunque il tentativo di costruire una sorta di teologia politica trumpiana, che però mentre produce, insomma, una presunta coesione del corpo collettivo intorno al leader, in realtà evidentemente esclude, no? È una religione, di tutti i personaggi presenti sono bianchi e così via. Quindi sta al tempo stesso propagandando una certa visione dell'America che evidentemente non include tutte e tutti.
Quindi dovremmo dire, nel momento in cui il rito, il mito e il rito ci identificano, dovremmo conservare però una componente di apertura, dovrebbe essere sempre qualcosa che potenzialmente può convincere e includere anche gli altri. Mi chiedevo, lei è appunto filosofa della politica, la forma partito attuale, ecco, in passato la forma partito dipendeva molto appunto da miti e riti consolidati, la grande manifestazione di piazza, soltanto per citarne una. Adesso il partito politico in quanto tale è ancora in salute con i suoi miti e riti o sta diventando una nebulosa indistinta?
Persistono, diciamo, alcuni elementi della politica novecentesca, non è del tutto tramontata, però sicuramente somiglia molto poco, diciamo, a quel tipo di politica di partito ritualizzato di cui stiamo parlando. Persistono le forme, perché non in tutti i partiti, a dire la verità, come sappiamo ci sono stati anche tentativi di profonda innovazione delle forme partito, no? Pensiamo al Movimento 5 Stelle, no? Che ha completamente ridisegnato il modo di fare politica di partito, del resto non voleva neanche chiamarsi partito, e quindi appunto la rete e tutto il resto, però invece nella maggior parte dei partiti che ereditano strutture dei partiti di massa del Novecento sono ancora a quelli, appunto, del se non ci sono più le sezioni, però ci sono i circoli, si eleggono i rappresentanti, si fanno le assemblee e così via. Quindi le forme persistono, sicuramente non hanno più quella capacità di evocare una comunità, non così forte come in passato, cioè qualcosa le bandiere ancora significano quando, certo, le persone vanno in piazza portando le bandiere di partito, però non ha più la capacità di evocare una visione grande, no? un grande sogno, una grande utopia, ecco, quel tipo di collegamento, connessione tra riti, miti e appunto grandi visioni del mondo, quella, diciamo, è profondamente in declino. Ecco.
Potremmo dire che le parole anche del rito e del mito si moltiplicano, ma in un certo senso perdono intensità. Io adesso vorrei, noi stiamo già sfiorando un tema molto importante, ovviamente, che è lo spazio dei social, lo spazio della rete, che è il nuovo spazio anche della politica. Per questo ci serve una voce particolarmente competente che adesso andremo a chiamare, ma prima allora salutiamo il professor Allovio, il quale ha però la possibilità di finire con un commento fulminante, una cosa intelligentissima per cui la ricorderemo per tutto il giorno, o altrimenti ci salutiamo solamente. Professore, a lei.
Beh, mi ha trasmesso un'ansia di prestazione tale che noi eravamo partiti un po' da quello.
E torniamo a quello.
Ma non lo so, io mi verrebbe solo da dire che nel mondo contemporaneo si parlava della collettività e forse davvero questa individualità, lei all'inizio l'ha messo anche in relazione a delle nostre sventure planetarie come il Covid, eccetera, mette in evidenza davvero la necessità di meccanismi che costruiscono collettività, benché queste possono portare poi anche a degli esiti nefasti, però davvero il rito lotta per l'ordine, come diceva Balandier, ma anche per superare una certa individualità che ci sta stretta.
Quindi il rito è tuttora necessario, non è sempre in ottima salute, ma gli antropologi, appunto i grandi antropologi come Stefano Allorio, sono i meccanici, diciamo, di questa macchina fondamentale. Ecco, è Ilaria Patassini, in arte Pilar, cantautrice romana, qui con Labbra, da un album con un titolo bellissimo. Oggi abbiamo dei titoli molto particolari, Sartoria italiana fuori catalogo del 2011. Questo brano ci è servito anche per collegarci con Cristiano Carriero. Buongiorno Cristiano Carriero.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Ecco, Cristiano Carriero, il Carriero per tutti, lo chiamano tutti così, esperto di comunicazione, uno dei più interessanti esperti di comunicazione emergenti, ha fondato la Content, un'agenzia che ha sede a Bari, ed è c'è un storytelling festival anche molto importante che si svolge a Bari. Cristiano Carriero ha anche sviluppato proprio una nuova idea per Bari e il Sud come luoghi dove tutto sommato vale la pena di restare o di tornare. C'è un'idea comunicativa molto bella: avere il mare a sinistra, quando dal nord scendi verso Bari hai il mare a sinistra, se invece emigri il mare te lo trovi a destra. Quindi il mare a sinistra come una metafora del ritorno, delle radici, del sud, di un luogo dove si può appunto tornare, restare, costruire. Quindi abbiamo un comunicatore molto abile, emergente, importante, per discutere un concetto che con Giorgio Cerughetti abbiamo già sfiorato di fatto, cioè questi nuovi spazi della rete. La rete, intanto, per come la vede Cristiano Carriero, è un'estensione del nostro mondo con delle regole tutto sommato simili, è un nuovo spazio dove noi continuiamo a essere noi stessi, o è un'altra cosa?
Ma oggi sicuramente è tornato ad essere uno spazio molto più ibrido rispetto a 10 anni fa, sembra che parliamo di un'era fa, però non ci dimentichiamo come i social nascono e come i social evolvono, perché la rete, i social network hanno un'esplosione intorno ai primi, insomma, ai primi anni 10, diciamo, del 2000. Quindi è quello il periodo in cui i social diventano, ci ridanno un'identità inizialmente, perché noi veniamo da una storia che è quella di persone che in rete si chiamavano in un'altra maniera prima. Se ci ricordiamo i vecchi blog, le vecchie chat, avevamo altri nomi. Facebook, quando esplode, in Italia siamo intorno al 2007-2008, quando esplode ci restituisce un nome e un cognome, però con, è una foto, non dimentichiamo, però con la non preparazione, noi non eravamo preparati a quel mondo lì, quindi per un po' abbiamo pensato che quello che facevamo online, che dicevamo, le nostre espressioni, i nostri pensieri, potessero essere diversi dalle cose che facciamo offline. E questo ha creato alcune questioni che oggi non sono più valide. Oggi i ragazzi fanno molta fatica, i più giovani, a stare per esempio su Facebook, perché lo trovano un social molto aggressivo, lo trovano un social molto polarizzante a proposito di viti.
Quindi
a differenza di altri, chiaramente oggi c'è anche uno spaccato generazionale sui social che vengono utilizzati.
E questi social, diciamo, ci siamo illusi che fossero un altro mondo, ma in un certo senso finiscono per essere un'estensione della nostra vita, ne entriamo e ne usciamo contemporaneamente. Un passaggio velocissimo su Giorgia Cerughetti, perché, ecco, filosofa della politica, i partiti, la politica, i social e la rete in generale, hanno dato un bel colpo alla politica tradizionale, diciamo, positivo o negativo?
Nel caso, cioè, in entrambi i casi
ci sono sia elementi positivi sia elementi negativi. È difficile dare un giudizio definitivo, no? Su questo abbiamo detto prima, ho fatto il caso del Movimento 5 Stelle, è stata un'innovazione formidabile, se vogliamo, della politica, no? Un tentativo completamente nuovo di scrivere le forme della partecipazione politica. Come lo dobbiamo giudicare? Senz'altro ha contribuito largamente al tramonto di quelle ritualità tradizionali di cui parlavamo prima. È un bene o un male? Non dobbiamo naturalmente essere nostalgici in questo, il mondo cambia, anche le forme della partecipazione, però sicuramente può aver contribuito a frammentare le comunità politiche il fatto che l'attivismo si svolga principalmente in rete. Dall'altra parte, se guardiamo per esempio ai movimenti più che ai partiti, il fatto che esistano degli strumenti potentissimi come i social offre anche opportunità completamente nuove di connessione anche transnazionale e di oltre a conoscere naturalmente ciò che avviene nelle piazze dell'Iran attraverso le comunicazioni dirette di chi è in piazza, e anche di connettersi al tempo stesso. Il lato oscuro invece in questo caso è il fatto che della rete e di quelle possibilità di controllo che passano attraverso la rete conosciamo ancora troppo poco come utenti, questo che stava, di cui si stava parlando poco fa. Come utenti continuiamo a essere in qualche modo impreparati al cambiamento, e quello che ci dà l'opportunità di esserci ci dà anche l'opportunità di essere controllati.
Chiarissimo.
Dunque, più libertà, meno libertà, è tutto molto ambivalente.
Chiarissimo. Io questo tema amplissimo, ovviamente potremmo farci non uno ma 10 Moby Dick, vorrei riportarlo a una domanda un po' più banale, forse per Cristiano Cariello, che è questo. Cioè, alla fine noi oggi parliamo di riti, grandi riti della nostra vita, grandi momenti di svolta, eccetera, eccetera. Però anche è una domanda, anche la rete ha i suoi riti, cioè quando metto un like, quando condivido un hashtag, quando metto l'immagine nel profilo per seguire la causa del giorno, quando commento insieme a tutti gli altri il Festival di Sanremo, cioè... ci sono anche dei riti nel mondo dei social media che creano delle piccole tribù?
La rete ha assolutamente i suoi riti, non dimentichiamo, lei ha citato il Festival di Sanremo, che è proprio forse l'esempio migliore per noi italiani, perché comunque Sanremo viene salvato dai social, perché quando Sanremo attraversa la grande crisi, che è la crisi dei discografici che non vogliono più presentare i loro cantanti migliori, e la crisi degli stessi cantanti che pur di non andare a Sanremo si inventano dei concerti che non ci sono in quel momento, la rete con il suo rito collettivo, con il suo commentare Sanremo, con il suo addirittura con l'invenzione di alcuni giochi come il Fanta Sanremo, che nasce tra l'altro da un ulteriore rito collettivo, perché non tutti sanno che il Fanta Sanremo nasce in un bar di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, cioè nelle Marche, dove quattro ragazzi in un bar si ritrovano per dare i voti alle canzoni sullo stesso meccanismo un po' del fantacalcio, e creano un business, uno dei più clamorosi business penso degli ultimi 10 anni, portando quel Fanta Sanremo ad essere il motore propulsore oggi di una kermesse dove partecipano di nuovo i migliori cantanti, quelli che vogliono avere più visibilità, perché le persone, la rete, hanno dato ad una manifestazione un eco che non aveva più. E questo vale per tante altre cose, vale per la politica. La citazione del Movimento 5 Stelle è correttissimo, si può essere d'accordo o non d'accordo sul tipo di politica, ma quella resta e resterà per sempre una rivoluzione nel nostro modo di fare politica, perché il Movimento 5 Stelle, basandosi fondamentalmente su due archetipi dello storytelling, che sono l'uomo comune e il ribelle, se ci pensate,
certo.
L'uomo comune, perché tutti possono dire la loro, tutti possono anche occupare ruoli nella politica senza essere per forza degli ingegneri, degli architetti, delle figure diciamo professionali di rilievo. E poi c'è tutto il tema della ribellione, la ribellione,
certo,
del Vaffa Day di Grillo, che però diventa ribellione rito collettivo di ribellione all'interno dei social network.
Chiarissimo, e tra l'altro quindi vediamo che anche la rete offre una ritualità, diciamo, molto intensa nel numero e nelle attività, anche se ovviamente siamo lontani dall'intensità, diciamo, di alcuni riti religiosi e politici del passato. Noi su questo stiamo già andando verso la conclusione. Salutiamo Giorgia Serughetti, che è stata con grande gioia nostra di nuovo ospite, spero che lo sarà presto. La politica non ci manca di dare occasione di questo, tutta l'Europa sembra andare verso destra e quindi bisognerà affilare le armi, cosa ne dice?
Sì, esatto, riflessioni come queste sono molto importanti, quindi diciamo il piacere è tutto mio.
Alla prossima allora, e invece, grazie mille, e invece noi adesso daremo un dolore a Cristiano Carriero, ma in realtà lo facciamo per impostare un nuovo tema, perché gli chiederemo di commentare questa clip che sentiamo ora.
Il palo in trincea, ci prova il Cagliari, passa Zappa, Zappa col cross, palla dentro Pavoletti! Pavoletti! Incredibile! Pavoletti al 94esimo minuto! Finisce la partita! Il Cagliari vince e torna in Serie A con il gol di Pavoletti al 94esimo minuto, un finale incredibile.
Cristiano Carriero, lo abbiamo fatto a fin di bene, ecco.
È veramente un colpo basso.
Lo abbiamo fatto a fin, lo so, un colpo basso, ma l'abbiamo fatto a fin di bene. Dica lei che cos'è questa tragedia dei nostri tempi, questa vera tragedia dei nostri tempi.
E faccio una piccola premessa, chiaramente tragedia sportiva, ma a proposito dei riti collettivi, questa è la finale che poteva dare, era tra Bari e Cagliari, finale di Serie B del 2023, che poteva dare la Serie A al Bari, sarebbe bastato un pareggio, mancavano 10 secondi, erano sullo 0-0, e al minuto 94, come ricorda il telecronista, il Cagliari va in gol con Pavoletti e va in Serie A. Ecco. Chiaramente tutto questo detto così può sembrare semplicemente un tema di vittoria e sconfitta, ma c'è da fare una piccola spiegazione. Il Bari, prima di quella partita, Bari che è la mia città, non andava in Serie A da 15 anni e continua a non andare in Serie A, quindi questi anni aumentano. E chiaramente in quel momento lì la gente, a proposito del rito collettivo, lo stadio San Nicola pieno, 60.000 persone, stava già cantando riprendiamo la Serie A. E chiaramente subire un gol al minuto, certo, 94 e sentirsi qualche secondo dopo l'arbitro fischiare la fine è una di quelle cose, noi lo definiamo, e vorrei poi parlare anche di questa cosa, il nostro maracanazzo. Non so se questa cosa le dice qualcosa.
Mi dice qualcosa, però Cristiano Carriera, mi interessava proprio questo aspetto qui. Cioè lei è un grande comunicatore che gestisce appunto la comunicazione e i riti nella rete, ma è al tempo stesso un grandissimo tifoso ed è anche un arbitro che in un certo senso è il sacerdote di questo rito del calcio. Quindi la ritualità dell'essere tifoso è molto intensa, mi immagino. Io non lo sono, ma mi dicono che essere un tifoso è molto impegnativo, segue dei rituali, i cori, ci racconti meglio questo, ci dica se è d'accordo, è molto rituale essere un tifoso?
Essere un tifoso è molto rituale, come tutti i riti, prevede un'applicazione delle leggi e delle regole personale. Perché è un po' come nella religione, c'è chi va a messa tutte le domeniche, c'è chi invece dice di essere religioso, però va a Natale e a Pasqua. E questo vale anche per l'essere tifosi. Io sono sempre del parere che non c'è una classifica del chi è più tifoso e chi è meno tifoso. Di sicuro c'è un rito collettivo di gruppo che porta le persone a identificarsi. Antonello Venditti, in una sua canzone famosissima, che è Grazie Roma, dice ad un certo punto: dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Io credo che quello sia un po' il punto di passaggio. Credere in qualcosa, essere tifosi di una squadra, in maniera sana, io poi ci tengo sempre a questa cosa, perché poi chi si avvicina al tifo spesso deborda, un po' come chi si avvicina alla religione,
certo, o alla politica,
intollerante,
o alla politica.
O alla politica. Quindi essere tifosi significa avere un legame con qualcosa e con qualcuno a prescindere dal censo. Io una volta ho intervistato Enrico Brizzi, grande scrittore, Jack Frusciante uscito dal gruppo, e tanti altri libri importanti che hanno segnato la storia della letteratura italiana. Enrico Brizzi, grandissimo tifoso del Bologna, dice sempre: io, per me la bellezza dell'essere in curva a Bologna significa che quando entro lì non esiste il censo. Io, l'avvocato, il parrucchiere, il medico, siamo tutti la stessa
siamo
cosa.
Siamo tutti in quel momento.
Siamo lì per un'altra cosa che è il Bologna.
Certo, Cristiano Carriero, noi siamo davvero già in conclusione. Io volevo però una battuta, perché mi è venuto, lei parlava di Bari, parlava della vita, del ritorno anche a Bari, dove è tornato a vivere dopo molto tempo. Una battuta, proprio perché abbiamo 10 secondi e poi chiudiamo, però mi sono fatto questa idea che una delle ragioni per cui uno torna al sud, no, e si mette il mare a sinistra, come lei ha scritto con questa bella immagine, è anche perché c'è una quotidianità più vivibile forse, e che a sua volta è scandita da tanti piccoli riti. Uno ce lo metto io, sarà il pranzo della domenica della nonna. Mi dica un paio di altri piccoli riti di uomini del sud.
È la controra. Io credo che il rito più affascinante sia quello. Si chiama controra, ce l'abbiamo solo al sud, ed è tecnicamente quella che in Spagna si chiama siesta, ed è il riposino pomeridiano, o comunque il non dare fastidio, fare rumori tra le 2 e le 4 di pomeriggio, che se ci pensa è anche un modo per riappropriarsi di una cosa fondamentale che stiamo perdendo anche a casa dei social, che è la noia, ritrovare la noia.
Benissimo, noi siamo partiti dai grandi riti religiosi e abbiamo finito con un elogio della siesta, sul quale però sono anch'io un convinto sostenitore. Allora noi ringraziamo Cristiano Carriero, che è stato nostro ospite, anche perché ci ha dato proprio l'occasione di parlare di questi piccoli riti quotidiani, perché ci sono certo grandi riti solenni, pubblici, collettivi, ma ci sono anche riti minimi che danno senso alla nostra vita: il caffè del mattino, una telefonata, un gesto nel quale ci riconosciamo, e forse questi piccoli riti ci aiutano a non smarrirci. Noi ne parliamo come sempre con una poesia, una breve lettura conclusiva da una poesia. La poesia è di William Stafford, Un rito da leggerci l'un l'altro, e dice: gli elefanti sfilano tenendo ciascuno la coda dell'altro, ma se uno solo si smarrisce, il circo non troverà mai il parco dove piantare le tende. I segnali che ci diamo, sì o no o forse, dovrebbero essere chiari. Il buio intorno a noi è profondo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.